Benvenuti ragazzi in questo 47esimo episodio di Performance Talks. Oggi io, Riccardo Villa, ho avuto il piacere di intervistare Vittorio Podestà, campione paralimpico di handbike e campione mondiale, che ci aiuterà a capire e comprendere come programmare la preparazione fisica di un atleta paralimpico. Buon ascolto a tutti! Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qua con noi Vittorio Podestà. Benvenuto Vittorio in questo nuovo episodio.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Ok, per noi è un grande onore, ripeto, averti qua come ospite, ma partiamo subito senza indugio, diciamo così. Fai pure una presentazione tua del tuo percorso per tutti gli ascoltatori.
Ok, come hai detto, io sono un atleta, un ex atleta a questo punto, ho smesso un paio di anni fa, della specialità del paraciclismo, quindi del ciclismo adattato ai disabili, in particolare della bicicletta a tre ruote che viene definita handbike e lo sport hand cycling. Qui dietro vedete un quadro dove più o meno vedete una delle, diciamo, una foto del 2012 più o meno, per far capire un pochettino a chi non lo conosce com'è lo sport. In pratica si tratta di pedalare un mezzo a tre ruote con le braccia, un mezzo a tre ruote che è dotato di trasmissione a catena, esattamente come una bicicletta, con componentistica molto mutuata dal ciclismo, dove al posto dei pedali e delle pedivelle ci sono delle impugnature e delle leve, delle manovelle che servono a trasformare la forza meccanica indotta dalle braccia sulle manopole in coppia e quindi poi in potenza da trasferire alla ruota anteriore, che è la ruota di trazione. Io sono, per presentarmi dal punto di vista sportivo, ho fatto 17 anni di carriera dal 2003 più o meno al 2020, poi in seguito al Covid ho deciso di smettere l'attività e anche per un altro evento particolare. E niente, in tutti questi anni sono riuscito a partecipare a tre giochi olimpici, stavo preparando il quarto nel 2020, Pechino 2008, in cui ho vinto una medaglia d'argento nel cronometro, e dopo spiegherò quali sono le specialità del mio sport. Londra 2012, dove ho vinto due medaglie di bronzo e una d'argento nel team relay, la staffetta squadre, insieme a Alex Zanardi e Francesca Fenocchio. E nel 2016, finalmente, dopo due argenti e due bronzi, sono riuscito a portare a casa il agognato oro olimpico, anzi ne ho portato a casa uno, diciamo, nella cronometro e un altro nella staffetta in linea che, con l'inserimento di Luca Mazzone, insieme a me e Alex, siamo riusciti a vincere finalmente la medaglia d'oro, la medaglia d'oro della staffetta squadre. In mezzo ci sono 8 titoli mondiali, 5 individuali e 3 a squadre, sempre in quella specialità che vi ho detto. Il primo mondiale l'ho vinto nel 2007 a Bordeaux, un po' a sorpresa anche mia, ma evidentemente la passione che avevo per questo sport, che è una passione a 360 gradi, perché io, oltre che un appassionato sportivo, un ex ciclista che prima dell'incidente andava con la bicicletta, anche se non ero un agonista di altissimo livello, si è trasformato per una passione per questo sport, per questo mezzo, in particolare tre ruote, dove la mia, diciamo, le mie conoscenze ingegneristiche, la mia passione ingegneristica mi ha permesso di rifarlo diventare un lavoro a 360 gradi, perché io sono anche progettista di questi mezzi e quindi diciamo che io vincevo anche a volte quando perdevo, perché qualche mio avversario aveva qualche componente che io avevo progettato e poi sviluppato insieme alle aziende con cui collaboravo.
Okay.
Niente, questa è la parte sportiva. Penso che a voi invece interessi molto di più la parte, diciamo, scienza e prestazione. Per introdurre il modello prestativo, diciamo che, come ben detto, i muscoli che vengono utilizzati nella pedalata, potete immaginare, stando così sdraiati, poi magari specificherò un pochettino per alcune categorie, per l'unica categoria che pedala in modo diverso. Noi pedaliamo con il sdraiati e con la schiena perfettamente appoggiata ad uno schienale che serve da supporto per la fase di spinta e ovviamente siamo bloccati col bacino per la fase di tiro, e in pratica la pedalata, ora noi la semplifichiamo in una fase di spinta, una fase di tiro, ma in realtà è necessario in questo sport avere rotondità di pedalata, quindi fare in modo che la forza con cui le braccia spingono le manovelle abbia sempre una componente massima possibile perpendicolare alle pedivelle stesse, quindi in un giro completo potete immaginare ci saranno comunque due punti morti, ma la ricerca della rotondità di pedalata è fondamentale per minimizzare l'effetto dei punti morti, e quindi negli anni io ho sperimentato soprattutto da esperto di biomeccanica anche varie posizioni e soprattutto varie lunghezze delle manovelle, perché all'inizio, come in molti sport, c'era l'idea che una leva più lunga fosse più vantaggiosa, perché abbiamo sempre l'idea di quello che abbiamo imparato alle scuole superiori o alle medie della leva vantaggiosa. In realtà in un movimento dinamico in cui il motore siamo noi, il motore è quello fisiologico, bisogna massimizzare altre componenti e soprattutto fare in modo che si abbia la massima efficienza del motore, e per avere la massima efficienza ci siamo resi conto che l'accorciamento più progressivo delle pedivelle è stata la parte più efficace nel miglioramento delle prestazioni, oltre a l'evoluzione dei mezzi, soprattutto dal punto di vista della posizione aerodinamica. Mi vedete ancora lassù in quel quadro quanto sono sdraiato, perché negli anni anche i regolamenti si sono adattati e hanno permesso di avere una posizione notevolmente aerodinamica, che mi ha permesso, per fare un esempio, all'ultima Olimpiade disputata nel 2016 di vincere la medaglia d'oro a 42,5 km/h di media per una prestazione di mezz'ora, quindi con una potenza critica a mezz'ora all'incirca intorno ai 220-221 watt medi. Questi dati fin dal 2004, quando io ho cominciato seriamente questa attività, sono misurati da dei misuratori di potenza che chi conosce l'ambiente ciclistico sono ben noti. Ho iniziato con un misuratore nel Mozzo, poi sono partito direttamente all'SRM, che è un misuratore di potenza nelle manovelle, che oltre a misurare i vari parametri quindi di potenza e di cadenza, che sono quelli meccanici che servono per avere un'idea della prestazione oggettiva, vengono diciamo incrociati con gli altri valori fisiologici, che sono quelli, vabbè, i valori della prestazione, quindi la velocità, abbiamo detto potenza e coppia e RPM, quindi numero di pedalate al minuto, con i parametri di velocità e dipendenza della strada, per esempio, oltre al parametro fisiologico della pulsazione cardiaca. Tutti questi dati incrociati hanno permesso di agli allenatori che mi hanno seguito, in particolare l'ultimo, quello che ha permesso a me e ad Alex Zanardi di vincere così tanto, di fare delle analisi statistiche sulle prestazioni e su tutti i dati che io registravo ogni giorno ad ogni allenamento, anche quello più banale di scarico, diciamo della classica passeggiata di recupero, poter fare delle analisi statistiche e man mano migliorare il modello prestativo e diciamo tutti i programmi di allenamento che si sono succeduti negli anni. Quindi noi ogni anno avevamo qualche informazione in più da tutta la mole di dati. Fate conto, un 250 file registrati per ogni allenamento, allenamenti e gare, oltre ad avere quelli in gara, sono anche più importanti perché sono come dei micro test, no? Come dei test sul campo, uniti a quelli, test di laboratorio che facevamo circa più o meno due volte all'anno, oltre a tutti i test che si programmavano alla fine di ogni microciclo di lavoro, diciamo durante l'anno, sia nella fase diciamo di preparazione, quella preagonistica e poi quella diciamo di concretizzazione agonistica, con mediamente due picchi di forma all'anno, sì. Individuati intorno a maggio-giugno, quando c'erano più o meno le gare di Coppa del Mondo, e agosto-settembre, quando di solito ogni anno c'è il campionato del mondo e ogni 4 anni c'erano i giochi olimpici. Quindi ecco, più o meno, ecco, dicevo, il modello prestativo è quello di 2 specialità, una cronometro della durata tra i 15 minimo e i 30 minuti e i 45 minuti massimi, più o meno, no? Tutte le gare che ho fatto, più o meno le cronometro erano tra i 15 e i 45 minuti. Come ho detto, le potenze critiche più o meno a 30 minuti per vincere nella mia categoria era intorno ai 220, diciamo, l'Olimpiade si è vinta a quei vantaggi lì, e mi è capitato anche altre volte di vincere mondiali comunque vicino a quella potenza, ma questa è una potenza mia, della mia categoria, perché noi siamo divisi in 5 categorie, dalla H1, diciamo, all'H5, dove l'H1 sono i tetraplegici con lesione midollare più alta, e quindi che hanno nessuna capacità di presa nelle mani e hanno praticamente solo i muscoli delle braccia, e anche tra l'altro non al 100% per la fase di spinta e tiro comunque di pedalata. Sì. L'H2, dove sono diciamo lesioni un po' più basse, vicino alla C7, dove comunque qui c'è qualche muscolo in più, c'è un po' di pettorale, tutti i trapezi, deltoidi, la pinza delle mani non è totale, ma è comunque vicina all'optimum. Poi sì, la categoria H3, che è la mia, è la lesione, diciamo, costituita principalmente da paraplegici, fino alla lesione di 8 di 9, diciamo, neurologica di 8 di 9, la ossea, diciamo, più o meno di 10, quindi una dorsale all'incirca sì, poco sotto l'ombelico per individuarla. La categoria H4, che è costituita un po' più eterogeneamente sia da paraplegici con lesione al di sotto di 10, quindi anche lesioni lombari o sacrali, oltre a esserci altre patologie, come magari qualche patologia ormai abbastanza non più tanto presente, come la poliomielite e i poliomielitici, e oppure alcuni amputati che non hanno la possibilità, o che sono molto molto, hanno monconi molto corti, o che hanno l'impossibilità di pedalare nella categoria H5, che è una categoria in cui le biciclette sono pedalate, si dicono inginocchiate, knee bike, che per chi lo conosce, come molti, è la categoria di Alex Zanardi, dove invece che stare sdraiati, come sono io in quella foto, sono proiettati in avanti, per quelli che hanno l'arto completo, gli arti completi, sono diciamo inginocchiati, quindi puntano le ginocchia, sono seduti su un seggiolino nella posizione di ginoflessione, diciamo, e okay, loro, a differenza nostra, che in pratica utilizziamo solo diciamo il movimento avanti e indietro delle braccia, e quindi con un range di movimento limitato, perché chiaramente bisogna a livello biomeccanico rimanere tra i 90 gradi minimi di angolo tra gomito del gomito, diciamo, e un'estensione di una quindicina di gradi in meno rispetto al 180 gradi per quanto riguarda l'estensione massima del braccio nel punto morto più lontano. Nel caso loro invece c'è un movimento avanti e indietro anche del busto, quindi le pedivelle di conseguenza hanno anche una lunghezza maggiore, perché oltre all'escursione dovuta al movimento delle braccia c'è anche un'escursione dovuta al movimento del busto con il bacino bloccato in avanti e indietro, e quindi a quel punto questi atleti utilizzano anche tutta la catena lombo-sacrale e la muscolatura per chi ce l'ha ancora, o comunque in parte, dei quadricipiti e dei bicipiti femorali, che servono a ancorarsi al mezzo, legati più o meno strettamente rispetto a quanto uno ha gli arti ancora, diciamo, completamente funzionanti. Nel caso di Zanardi, lui era chiuso come quasi dentro uno scarpone da sci, diciamo, no? Una struttura che lo accoglieva perfettamente, dove poteva lui perfettamente ancorarsi e fare in modo di poter fare spinta con i lombari, tutta la catena, diciamo, lombo-sacrale e addominale, per avere la massima espressione di potenza resistente per quanto riguarda il cronometro, ma anche di potenza esplosiva. Per farci capire, per dare un po' di numeri di espressione, la categoria mia e comunque tutte quelle sdraiate, io riuscivo a fare intorno ai 450 di picco e 230, abbiamo detto, a regime, quindi una potenza di soglia a un'ora FTP per chi l'avrebbe fitness protocol, diciamo, per chi lo vuole trasformare in questo, vicino ai 215 watt medi per un'ora, e nel suo caso invece andiamo su, nel suo caso, nella categoria sua, potenze di picco vicino o superiore ai 1000 watt di potenza massima, circa a 3 secondi più o meno, no? La classica potenza neuromuscolare esplosiva, con potenze, queste chiaramente vanno poi rapportate un pochettino al peso, a potenze tra i 270 e i 300 watt ai CP30, quindi ai 30 minuti e diciamo un 5% meno per quanto riguarda la potenza un'ora. Ecco, questo è un pochettino il modello prestativo. L'altra gara, oltre al cronometro individuale, che è esattamente uguale a quello del ciclismo, si parte tutti uno alla volta e chi fa il miglior tempo vince, e alla staffetta squadre, dove ci sono tre atleti che fanno una prestazione più o meno di 5 minuti moltiplicata per 3 volte, in cui ogni atleta parte, ogni atleta di ogni nazionale parte per primo insieme agli altri, quindi è una gara di gruppo, non è una gara individuale, e ad ogni passaggio sul traguardo parte il secondo staffettista, poi il terzo, questo fino a tre turni, e ovviamente il primo atleta che, cioè l'ultimo atleta della squadra che attraversa per primo il traguardo, nel terzo turno decreta la sua posizione in classifica. Abbiamo anche la gara di gruppo, quindi partenza in linea tutti quanti insieme, e ovviamente il chilometraggi, diciamo, tra i 50 e gli 80 chilometri, e prestazioni intorno a seconda del percorso e del dislivello, che non è mai, non si deve pensare a dei circuiti tipo quelli del ciclismo, ma sono circuiti di una massimo una quindicina di chilometri, da 4 a 15 chilometri più o meno, con dislivelli abbastanza bassi, diciamo salite di massimo 3-4 chilometri, ma più spesso di un chilometro 500 metri, quindi sono gare molto più sprint, e dicevo, è prestazione più o meno di durata intorno all'ora e mezza, due ore, diciamo. Quindi, come possiamo immaginare, questo modello è molto più simile, se vogliamo sempre fare un paragone col ciclismo, a il cross country, diciamo quello veloce, non il marathon, o il ciclocross, piuttosto che il classico ciclismo che vediamo in televisione più normalmente, dove ci sono gare da 5, 6 ore, 7 ore, dove c'è molta più endurance. Nel nostro caso invece abbiamo un livello di intensità già molto alto alla partenza, già molto elevato alla partenza, quindi non abbiamo fasi dove la frequenza cardiaca, comunque l'impegno cardiocircolatorio è sotto la soglia. Di solito siamo tutti abbastanza vicino alla soglia, sia nella gara a cronometro ovviamente, ma per categorie, alcune categorie un po' più, un po' meno, però in generale è uno sport con sforzo medio-alto, diciamo, sforzo di intensità medio-alta, quindi molto più simile a gare più sprint, diciamo, no? Ecco, questo più o meno è quello che mi viene da dirvi. Come vi dicevo, questi file che vengono registrati dagli atleti e poi trasmessi all'allenatore, sono chiaramente registrati da tutti i device in commercio, che hanno protocollo ormai, diciamo riconosciuto ANT Plus, che sono quindi tutti intercomunicabili, e quindi diciamo è fondamentale sia per la fase analitica della prestazione, ma poi anche soprattutto per la fase di costruzione dell'allenamento, e quindi del seguirlo l'allenamento che l'allenatore assegna quotidianamente e per i vari microcicli, è fondamentale avere un misuratore di potenza che ci indichi a che livello di intensità e di intensità sia cardiocircolatoria che muscolare lavorare. Infatti faccio un esempio: gli allenamenti che avevo da seguire, che mi venivano dati ogni giorno, erano un pochettino come il compito a casa che dà la maestra a scuola, no? Fai 10, inizia con un riscaldamento di 20 minuti, poi inizia con una progressione da 40 pedalate fino a 120, tenendo l'intensità media della zona. Ecco, i test servivano a diciamo il test durante l'anno, a definire sette zone di potenza e cinque zone cardiache. Sette zone di potenza dalla, diciamo, dalla zona, la zona, diciamo, di metabolica fino alla zona di medio, diciamo, la zona lattacida e la zona, diciamo, di potenza massima e potenza esplosiva. Queste sette zone venivano utilizzate combinandole con l'RPM e con la durata dell'esercizio e le ripetute dell'esercizio, creando quotidianamente allenamenti esattamente come viene fatto adesso nel ciclismo. Anche se io devo dire che noi siamo stati un po' precursori di questi tipi di programmi, cioè nel senso che nel professionismo, nel ciclismo, solo pochi atleti, quando ho iniziato io 15 anni fa, seguivano allenamenti, diciamo, definiti così scientificamente, no? Così stechiometricamente, se vogliamo metterlo tra virgolette. Adesso tutti i ciclisti, anche, diciamo, quelli i cosiddetti gregari, non possono prescindere da un allenamento scientifico, anche se c'è ancora una tendenza a mitizzare la quantità rispetto alla qualità del lavoro. Ecco, noi invece abbiamo sempre puntato sulla qualità, aiutati dal fatto che il calendario agonistico del paraciclismo e dell'embike in particolare, come quello che facevo io, permette di sezionare la stagione agonistica in modo abbastanza definito, nel senso due picchi con i due appuntamenti più importanti, tante gare accessorie o comunque di livello, diciamo, di importanza medio, e poi la fase di, diciamo, preagonisti, ma soprattutto la fase di preparatoria invernale, abbastanza definiti, il che permette all'allenatore di fare una costruzione molto più simile a quella teorica rispetto magari a un professionista, dove deve, a parte, diciamo, i super top, devono a volte andare, a parte i primi 3 mesi, diciamo, anzi adesso neanche più ottobre e novembre, riescono a novembre e dicembre riescono a pedalare tranquilli, perché magari vanno a correre in Australia e certo, diciamo, nell'emisfero sud, e di conseguenza l'allenatore fa fatica a fare una costruzione dell'allenamento, ma deve invece utilizzare le gare che vengono fatte per poter costruire un piano di allenamento. E non è facile, perché un conto è allenarsi a casa, allenarsi con tutta la tranquillità, senza continuare a variare magari i piani di allenamento per questioni logistiche, per questioni, sai, anche solo dover viaggiare tanto per andare ad ogni gara, quelli sono giorni in cui è difficile riuscire a seguire un allenamento. Io ovviamente con le mie 25-30 gare all'anno, rispetto ai 90-80 giorni di gare che fa un ciclista professionista, diventa, per chi deve costruire il programma di allenamento, è molto più facile, diciamo, no? O perlomeno ci si può concentrare molto di più su quello che la teoria dice di fare, diciamo, no? Ecco, certo. Poi ovviamente importantissimo il rapporto atleta-allenatore, perché il feedback, cioè l'allenatore non è altro uno che va a analizzare dei dati freddi, nel senso dei dati oggettivi che sono quelli dello strumento, ma gli manca la sensazione e quindi il feedback fisico. Perché a parte il cardiofrequenzimetro, le pulsazioni, non c'è ancora niente di misurabile, no? La fatica muscolare, l'affaticamento, anche la stessa, poi noi abbiamo inserito, il mio allenatore è riuscito a fare dei protocolli in cui riusciva a condizionare anche lo stato di forma in base anche a questioni, diciamo, psicofisiche, no? Lo stato di motivazione, anche il livello di salute, perché a volte magari uno... un allenamento non riesce a farlo, non perché non riesce ad avere quella prestazione, ma perché magari, che ne so, nel mio caso, nel caso degli atleti paraplegici, l'infezione urinaria è abbastanza frequente, e quindi magari, anzi, ci è servito avere dei modelli, diciamo, prestativi così precisi anche per prevenire patologie dovute a super allenamento o a semplice affaticamento oltre il limite, diciamo, no? Voi sapete che allenarsi vuol dire un pochettino anche ingannare il proprio fisico a supercompensare senza soffrire più di tanto, no? Senza avere delle sofferenze che lo mandano in protezione. Ecco, io l'ho semplificato un pochettino, ma in sostanza è quello, no? Quindi il riuscire a stare sempre più vicino al limite permette di far supercompensare molto il fisico, ma bisogna non superarlo questo limite, perché poi allora invece i danni sono superiori ai benefici che si potrebbe avere. Quindi un allenatore che riesce a stare il più vicino al limite fisico che tra l'altro cresce negli anni, perché chiaramente l'abitudine a certi esercizi e tutto quanto migliorano, tanto più riesce a stare vicino al limite senza superarlo, e tanto più aumenta l'efficacia della preparazione. Quindi io ho beneficiato di questo feedback, di questo rapporto che c'era tra me e il mio allenatore, proprio perché io capivo quali erano le esigenze del saper fare bene gli esercizi, quanto era importante farli bene, non farli tanto al mucchio, diciamo, no? Cercare di essere più precisi possibili nel seguire il range di cadenza, di potenza e di frequenza cardiaca durante l'allenamento, durante gli esercizi, e lui stesso invece diciamo riusciva a spiegarmi quali erano le esigenze di ogni esercizio, di ogni allenamento, anche per capire, farmi motivarmi nel farli, perché a volte si fanno, non tutti gli allenamenti che si fanno, gli esercizi sono per forza hanno una componente di fatica così elevata che per l'atleta agonista, che è quello diciamo motivato, è fondamentale, no? Cioè, spesso gli atleti tornano a casa che non sono abbastanza stanchi e pensano di non essersi allenati. In realtà quello che conta è la somma che fa il totale, diciamo, no? È la settimana, è il microciclo che conta, non il singolo allenamento. E capita spesso con altri atleti che, siccome non arrivano a casa stanchi, loro aggiungono di loro a sponte dell'allenamento in più. Poi magari al terzo o quarto giorno di allenamento non riescono a fare poi l'allenamento che gli avevano dato, perché hanno accumulato della fatica non richiesta, quando invece era importante seguire diciamo tutta la successione del microciclo, o comunque della settimana di allenamento, no? Diciamo dei 5, 6, 7 giorni a seconda del periodo di allenamento. E invece questo è stato forse una mia dote, aver capito quanto fosse importante seguire l'allenatore, e se per caso mi accorgessi che o l'allenamento era oggettivamente più, perlomeno per il mio stato di forma di quel momento, troppo duro o troppo poco duro, fare gli aggiustamenti corretti, eventualmente inserire una settimana di scarico con un successivo test sul campo.
Sì.
Avevamo dei protocolli da fare direttamente su strada senza rischiare più di tanto, senza fare dei test praticamente lunghi come test di endurance o simili, e riuscire a riadattare alle zone che chiaramente, soprattutto all'inizio dell'anno, progredivano molto rapidamente. Quindi praticamente ogni 15 giorni si faceva un test, poi pian piano che il livello si avvicina a quello massimo, ovviamente le zone rimangono lì, anzi rischiano a volte per... diciamo un po' perché dopo il primo picco magari si cala un pochettino, ma anche per questioni di salute possono un attimino essere ritoccati al ribasso. Ecco, diciamo che questo è un pochettino il quadro, la storia di 17 anni, ma soprattutto degli ultimi, 12 di allenamento fatto bene, che poi ha portato oggettivamente a dei risultati effettivi notevoli, diciamo. Cioè, diciamo che sono riuscito a vincere tutto.
Hai vinto le Olimpiadi, quindi
sì, ma i mondiali sicuramente, sai, quello è una cosa, ma soprattutto una cosa che ci siamo resi conto che era importante, non è tanto il vincere, ma quando vinci e quando perdi, quando sai perdere, quando sai di perdere, sai che è un periodo che tu potresti anche perdere. Anzi, io ho fatto lo scatto, diciamo, dal punto di vista mentale, nel capire che le sconfitte durante l'anno nelle gare meno importanti erano quasi un vantaggio che uno svantaggio, perché ti davano il tuo limite, mentre quando tu vinci conosci il limite degli avversari, ma non conosci il tuo, perché non sai quanto sarebbe stato il tuo limite. E quindi io ho fatto lo scambio mentale nel 2012 con questo allenatore, grazie anche a questo allenatore, nel capire che le sconfitte nelle gare con gli avversari di un certo livello non erano per forza un male, ma anzi davano una misura, un'ulteriore misura del livello a cui eravamo arrivati con quella progressione di lavoro, e quindi fare gli aggiustamenti necessari, capire quali erano le lacune da riempire col programma di allenamento successivo, e cosa invece già andava bene, magari era migliorato anche più di quanto ci aspettassimo. E ecco, negli anni noi abbiamo visto che il vincere, arrivare sempre, anche quando non si vinceva, o comunque non si faceva risultato pieno, però si aveva la consapevolezza di essere arrivati al punto di picco massimo della prestazione, che non è facile, cioè avere uno sfasamento del picco massimo di prestazioni in avanti o indietro rispetto alle date che ci si pone all'inizio dell'anno, quando si fa il programma di massima, si parte a ritroso dalla gara più importante, diciamo, dell'anno, e da ritroso si arriva fino a novembre, quando è l'inizio della gara di massimo. Poi chiaramente poi vengono rivisti e reiterati certi processi. Ecco, riuscire ad arrivare ben fasati con le date delle gare più importanti danno dei dati importanti per la costruzione degli anni successivi, anche semplicemente i giorni esatti di tapering, e quindi di recupero rispetto al giorno al periodo di massima prestazione. Abbiamo iniziato con una settimana, poi abbiamo visto che poi eravamo intorno ai 12-13 giorni, e quindi la fase di tapering non prevede solo una rimodulazione di tutta la preparazione, quindi un mantenimento delle intensità con una riduzione dei volumi, ma anche semplicemente come cambiare l'alimentazione e l'integrazione, ecco, anche tutte queste cose. Abbiamo fatto tantissimo lavoro sull'integrazione, sull'alimentazione e sull'integrazione a seconda dei periodi dell'anno, quando inserire certi diciamo prodotti assolutamente leciti, no? Adesso magari non vorrei... stiamo parlando di
integratori alimentari.
Sì, ecco, la cosa che ho fatto di più eclatante è stata la creatina, no? Che io in generale sentivo ti gonfi e roba varia, io non volevo farla, poi l'abbiamo inserita, la inserivamo due volte all'anno per una quindicina di giorni nelle fasi di massimo carico, no? Ma neanche più. Per il resto, mi ricordo negli ultimi anni usavamo la betaina, che era un derivato della zucca del mirtillo, della rapa rossa del mirtillo, per aumentare l'ossido nitrico durante la preparazione. Ecco, tutti preparati, io ero seguito dall'equipe Enervit come Alex Nardi, e ovviamente davamo anche dei feedback stessi a loro, sia nell'utilizzo di integrazione in gara che nell'integrazione, diciamo, in allenamento. Ecco, diciamo che abbiamo portato al massimo la scientificità dell'allenamento e di tutto quello che ci sta intorno alla prestazione, per poi vedere oggettivamente. Poi addirittura Alex ha trasportato questo anche nel triathlon e nell'Ironman, cosa che io invece sinceramente sono sempre riuscito a rifiutare le lusinghe di Alex. Mi diceva: dai, facciamo triathlon insieme. No, a me già una specialità basta e avanza, mi riempie la vita abbastanza, non riuscirei a gestire tre specialità così diverse, così... però ecco, se penso di aver un pochettino spiegato tutto quello che c'è stato dietro e che poi ha portato ai risultati che non vengono tenuti per caso.
Ah no, ha spiegato anche nel dettaglio, anzi hai, perché continuo a darti del tu, a darti del lei, cioè devo darti del tu.
Sei giovane, c'è molta differenza tra me e te, ma, ma poi dai, ci possiamo dare del tu che è meglio.
No, hai spiegato benissimo nel dettaglio tutto quello che è anche la preparazione, il rapporto tra allenatore, quindi secondo me sei andato molto bene in questo. Allora, io avrei una curiosità mia, perché io amo molto l'allenamento coi pesi, e volevo sapere se, nonostante tutto, nonostante il vostro sport sia prettamente aerobico, perché
che c'è una componente di aerobica, ma è quasi anaerobico per molta parte, però sicuramente non è il classico lavoro esplosivo, ovviamente.
Esatto.
C'è una forte componente di resistenza. E diciamo che io nei primi, immagino che tu mi voglia dire come inserivo, se io inserivo la palestra, esatto, e i pesi. Allora, diciamo così, io ho iniziato, quando ho iniziato a essere seguito seriamente, c'era questo, diciamo, erano gli anni in cui erano usciti molte ricerche sulla forza, e si è seguito un po' quel trend lì. E io devo dire che l'ho fatto per un po', anche se nel nostro caso, diciamo, la forza, i pesi in particolare vanno gestiti in un certo modo. Non avendo un equilibrio, non avendo, diciamo, un controllo del busto totale, nel mio caso, per esempio Alex ne faceva molto di più di allenamento in palestra, bisogna anche stare attenti nel come si fanno gli esercizi, perché chiaramente rischi magari, aumentando i pesi e i carichi, se non lo fai su macchine guidate, di fare qualche danno a livello di muscolare o tendineo.
Certo.
io inserivo la parte di forza sulla parte indoor, cioè io non l'ho detto, ma ci si allena, noi ci allenavamo su strada, sì. Ma facevamo soprattutto inverno anche un 30-40% di allenamento su ciclomulino, su un classico, viene considerato rullo a ventola, diciamo, no? In cui la ruota è sostituita da un mulino, da una ventola, ecco, dove su quella si riescono a fare innanzitutto i lavori metabolici più brevi, quelli intermittenti, quelli che su strada si fa fatica a fare perché bisogna anche stare attenti al traffico, diventa pericoloso, cioè allenamenti intermittenti, facevo anche dei allenamenti 10 secondi zona 6, quindi fuori soglia quasi a tutta, e 20 secondi recupero proseguiti per all'inizio si iniziava con 5 minuti, poi pian piano si andava avanti fino ad avere 12-15 minuti. Quindi anche lavori 30-30, quindi 30 secondi in zona 5, 30 secondi in zona 2 per recuperare, in modo da sfruttare lo sfasamento tra la prestazione e la risposta cardiocircolatoria, diciamo cardiaca in generale. Voi sapete che il cuore risponde sempre con uno sfasamento di circa tra i 15, 20, 25 secondi a seconda di quanto uno allenato, no? Ecco, questi allenamenti che lavoravano molto sulla produzione di acido lattico e meno sull'aerobico, chiaramente, ecco, mixavamo questi tipi di lavori e si facevano sul ciclomulino. Ma si poteva fare anche lavori di resistenza, anche di forza esplosiva, diciamo, quasi, tra virgolette, mettendo rapporto molto duro e facendo 4-5 pedalate al massimo, certo. Mollando e poi recuperando, esattamente come si fanno 5 spinte di pulley piuttosto che di tiri di pulley o di spinte su una macchina lat machine, piuttosto adesso io non sono un esperto e non... però sicuramente un altro beneficio che ha un lavoro in palestra muscolare sarebbe quello improntato più che altro alla stabilità del core. Più che all'aumento della prestazione muscolare, perché innanzitutto è importante anche per i normodotati, anzi nel ciclismo quello che sta facendo la differenza in questo momento è proprio il lavoro sul core, sulla stabilità del tronco, cosa che per chi era ciclista era considerata una cosa inutile, totalmente inutile, invece ci si è resi conto che è fondamentale, chiaramente se è mantenuta in un regime in cui si cerca di non aumentare massa muscolare al di sopra, però in generale per chi non è super agonista il lavoro sul core, per chi è un ciclo amatore, sarebbe quello più efficace che fare centinaia di chilometri inutilmente a volte, e invece è meglio lavorare su questo, sul core e sulla qualità del lavoro. Nel mio caso ho tenute presente quelle difficoltà di stabilità che vanno un pochettino gestite, però sicuramente il lavoro veniva fatto più che altro da quel punto di vista lì, sulla stabilità del core. Anche io per esempio quella la sostituivo con, stando lì sul ciclomulino, pedalare con un braccio solo alternato, in modo da trovare una certa dose di compensazione fatta col busto, però chiaramente non si può insistere troppo su questo tipo di lavori, perché poi c'è il rischio di infiammazione. Dovete considerare che il mio busto ho per metà controllo e sensibilità e l'altra metà invece io non ho neanche sensibilità al dolore, e quindi bisogna stare attenti tanto a non farsi danni alla pelle, piuttosto che a fare dei gesti che a livello osseo possono dare dei problemi. Ecco, quindi deve essere ben gestita, ma assolutamente si può inserire un tipo di questo lavoro. L'ho fatto per un po' di anni, poi mi sono reso conto che potevo fare lo stesso tipo di lavoro, cioè con gli stessi concetti, nella stessa posizione in cui sono sdraiato, lassù, e questo mi permetteva di evitare i sovraccarichi e i rischi di certo. patologie, diciamo, ai legamenti o ai muscoli stessi.
Ok, molto, molto interessante questa parte. No, ero abbastanza curioso perché a me piace tanto far fare i pesi anche ai miei atleti, e mi chiedevo se anche a tutti come te, paralimpici, riuscissero ad integrare questa parte.
Lo fanno in molti e lo si fa sempre di più. Chiaramente, come vi ho detto, una categoria H5 come quella di Alex è una patologia dove ci sono, noi li chiamiamo quasi i normodotati, perché per il loro modello prestativo spesso la loro patologia non è influente, vi spiego meglio. Un amputato che soprattutto se è un'amputazione abbastanza non troppo corta, praticamente la sua catena muscolare è perfettamente funzionante, non è limitativa, anzi rispetto a un normodotato in teoria non c'è neanche il peso della parte amputata, diciamo, no? Quindi a livello prestazioni ci sono anche dei normodotati che fanno l'embaghi, non è uno sport prettamente cioè non è uno sport esclusivamente per disabili, uno sport che potrebbe fare chiunque, anzi tra i progetti che avevamo con Alex che abbiamo messo in stand-by è proprio quello di portare l'embike nel motorsport, perché il livello di fatica, di prestazione che c'è nel motorsport è un livello abbastanza simile a quello che si fa nell'embike, cioè pulsazioni molto alte, tanta forza sul volante e la stabilità del core è fondamentale, e l'embike, soprattutto quella pedalata come pedalava lui, è fondamentale. Ci sono stati anche dei motociclisti professionisti che durante un infortunio hanno utilizzato l'embike perché un amico era disabile e l'hanno trovata veramente efficace, no? Perché voi dovete immaginare che l'embike, soprattutto quella inginocchiata, è l'unico sport aerobico a catena cinematica chiusa, come quello della pedalata, che non ha bisogno né di acqua e né di neve, perché non ci sono altri sport, a parte, vabbè, chiaro, il vogatore fatto in palestra, sì, però il vogatore va fatto, la vogata si fa di solito su acqua, che sia canoa o kayak, va fatta su acqua. Lo sci di fondo è un altro sport che utilizza la parte superiore, non ho aggiunto, che utilizza la parte superiore del corpo.
Sì.
E non ci sono altri sport, perché tutti gli altri sport in generale che utilizzano la parte dell'altro sport, tipo il tennis, non lo fanno a catena cinematica chiusa. Questo è uno sport veramente educativo, perché è uno sport completo da questo punto di vista, perché ha una componente di forza notevole, ha una componente cardiocircolatoria massimale notevole e anche di aerobica normale, diciamo aerobica anche quella di una grande porzione, e utilizza muscolature come quella delle braccia, che non è una muscolatura geneticamente strutturata per la resistenza. Cioè le gambe sono geneticamente strutturate per la resistenza e va bene, ma le braccia hanno muscoli tipicamente costituiti, chiaramente con le debite differenze. Nel mio caso una grande fortuna è stata quella di avere tante fibre rosse nelle braccia e molte fibre intermedie e pochissime fibre bianche. Magari ho pagato un po' in esplosività e ho perso qualche volata, ma per fare cronometro e vincere le gare a linea dure mi sono servite, perché le fibre intermedie con l'allenamento le ho trasformate in rosse. Le bianche ne avevo poche, quindi molta capillarizzazione dei muscoli, poche fibre, diciamo, di volume e peso notevole, mi hanno aiutato in questo. Però, diciamo che la genetica porta a un uomo tipicamente con fibre esplosive per la parte superiore e più di resistenza sotto, in generale, no? E quindi la trasformazione per gli sport che ce ne hanno questa esigenza non è facile trovare una specialità che possa farlo. Ho spiegato quelle del canottaggio, ho spiegato lo sci di fondo, ma hanno comunque bisogno sempre di diciamo strutture, tra virgolette, non presenti a casa, diciamo comunque sulla strada, come facevo io. E quindi l'embike sarebbe uno sport veramente educativo in generale per tutti e propedeutico a molte specialità più settoriali, ecco.
Molto interessante, quindi si potrebbero applicare anche le metodologie dell'handbike anche a determinati sport.
Assolutamente, assolutamente, nel caso dello sci di fondo. Noi, guarda, tu, negli sport si fanno i grandi salti prestazionali quando si va a cercare quello che fanno gli altri sport, le altre specialità anche completamente diverse rispetto a quello che si faceva in passato, che si guardava proprio il solo proprio pedicello e gli sport non evolvevano proprio perché si continuava a fare gli stessi no. Esercizi, gli stessi errori. Insomma, il ciclismo è migliorato quando alcuni allenatori di altri sport si sono passati al ciclismo, venendo da altre. La forza è stata introdotta da chi veniva da sport di forza, da pesistica, roba varia. Poi magari anche in quello ci sono state delle storture da questo punto di vista, perché spesso uno porta qualcosa di nuovo di cui è convinto, ma la stessa persona non guarda poi quello che invece di buono, spesso si butta il bambino con l'acqua sporca, no? E invece l'interoperabilità e le conoscenze, diciamo, tra i vari sport sono quelle che poi fanno evolvere di più le specialità. Noi l'abbiamo fatto, diciamo, ascoltando un po' tanti altri sport, come si allenavano loro, cercando di capire cosa poteva essere utile per noi. Io ho vissuto forse gli anni in cui il mio sport ha fatto la più grande evoluzione, sia tecnica, e anche lì ho contribuito per la parte, diciamo, ciclistica, comunque dei telai, perché progettando i telai, lavorando con aziende che lavorano in Formula 1 e che poi hanno costruito i nostri mezzi, abbiamo messo grandi, grandi prestazioni da quel punto di vista, ma anche nell'evoluzione dell'allenamento, diciamo, siamo stati un po' pionieri. Adesso il livello è alto anche grazie a questa evoluzione, ma io dal 2003 al 2016 ho visto cambiare, soprattutto dal 2003 al 2012, già dopo la prima Olimpiade, c'è stato un salto incredibile di prestazioni. Per farvi capire, io la mia Olimpiade, abbiamo fatto un calcolo, perché poi il giorno delle Olimpiadi ho tolto quella ruota, perché a quel tempo misuravo la potenza nella ruota e non era la ruota da gara, ma abbiamo calcolato che il mio secondo posto equivaleva a tipo 185-190 watt medi, che al giorno d'oggi quei wattaggi che mi hanno permesso di fare secondo Olimpiade non basterebbero nella mia categoria ad arrivare nei primi 30, ma neanche, cioè, nel senso, solo perché poi a fare i mondiali non ci sono più di 30-35 atleti, perché ogni nazionale porta solo i top, no? E non saresti neanche, non verresti neanche selezionato dalla nazionale per con quei wattaggi lì, e a meno che tu non sia una persona che pesa veramente poco, intorno ai 50-55 kg, certo. Allora si può vedere se... Ma ecco, questo per farti capire quanto è cambiata lo sport per disabili, ma in generale la mia specialità che conosco meglio.
No, ma anche poi nel resto degli sport sta cambiando le prestazioni. Si richiedono, come io, esempio del calcio, si richiedono molto di più, molte più gare, molte più competizioni, quindi si aumenta il livello, eccetera.
Certo, però è anche vero che tutti i mezzi informatici, comunque... Ci si comunica molto di più, non è più a compartimenti stagni la specialità dello sport, e questo è un bene, perché chiaramente gli allenatori parlano tra di loro, c'è una mentalità aperta, perché quando si vede che poi le prestazioni arrivano, uno dice: ma aspetta un attimo, e forse a continuare a pensare che io faccio tutto giusto e gli altri non capiscono niente, non porta da nessuna parte. Invece ascoltare gli altri e capire che cosa mi stanno dicendo, perché a volte uno si può ascoltare ma non capire, è una cosa molto 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 importante. Quindi sì, in qualunque specialità si stanno facendo dei salti, un po' perché anche gli strumenti elettronici, se sì. Parlo nel mio caso, che sono fondamentali, quelli che misurano la prestazione, sono ormai largamente diffusi anche per le categorie amatoriali, figuriamoci nello sport agonistico, e quindi l'utilizzo sempre più proattivo degli strumenti, e non solo semplicemente per l'analisi, ha dato dei riscontri di notevoli, soprattutto, come ho detto, non solo nell'analisi, ma nella costruzione dei programmi di allenamento.
Ed eccoci arrivati, ragazzi, alla fine di questo 47esimo episodio di Performance Talks. Ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Vittorio Podestà per essere stato qua con noi, e vi ricordo di seguirci su Instagram, ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance, dove tutti i giorni e tutte le settimane postiamo contenuti legati alla preparazione atletica. Grazie ancora a tutti.